Ora si
Ciao Luca.
registrerà la conferenza.
Ciao Simone.
Complimenti.
Dai, Luca, poi mi dai il numero
Pronto?
del tuo ottico.
Buonasera a tutti.
Pronto?
Buonasera a tutti.
Ah, buonasera.
Ciao. Ciao Luciano.
Ciao.
Quando la facciamo sta patente a Macumer?
La facciamo a breve.
Ho parlato con Antonio, però vabbè, sentiti libero.
Non
Se
ho
loro... Ho
capito.
parlato con Antonio Diaz. Se ti vogliono dare una mano, se volete coordinarvi, va benissimo, però sentiti libero, voglio dire, farla da solo.
No, no, a me è una. Se la facciamo anche in due, va bene, assolutamente.
Però facciamola.
D'accordo.
Prima di agosto ce la fate? Prima di agosto, scusami.
Sarebbe la cosa migliore.
Ah.
Ma dalle ferie, sì.
Aspettiamo un altro pochino che arrivino un po' di gente. Saluto quelli che hanno acceso la telecamera. Ecco Bruno. Sei andato al
Ciao,
mare, Bruno?
Simone.
Nelly sta a Lecce, quindi lui già è al mare. Presidente, come va? Ti vedo perplesso. Ti vedo perplesso.
Come? Non ho capito.
Ti vedo perplesso.
Ah, no, no, stavo guardando. Stavo facendo.
Ciao Simone.
Okay. Ah, ciao Massi. Tutto
Come stai?
a posto.
Bravo.
Salute, bene. Il resto lo
Perfetto.
gestiamo. Tanti progetti, adesso un po' ve ne dico. Fatemi aspettare altri 5 minuti. Chi devo salutare ancora? Lo
Grazie, Simone.
salutavo. Giampiero, ciao. Luca, ciao Luca, tutto a posto?
A posto, grazie.
Oh Luca, l'altra sera se non c'eri tu, io a casa nel campo non ci tornavo.
Giornata impegnativa, dai, che serata.
No, no, la notte non è stata assolutamente. Non è che tutto dopo ho giocato anche però abbiamo un partner all'Albania, che non solo hanno un bar, ma hanno una cantina a casa che è spettacolare. Abbiamo iniziato con le spizze e finito con cos'era lì? Che ci ha dato alla fine? Il rum.
Room.
Dottor Romagnoli, come va?
Ciao Simone, bene, bene, grazie.
Ecco, Patrizia Gregori è una nuova entrata di Terni, vedi, si è palesata.
Ciao Simone,
Ciao
ciao a
Patrizia,
tutti.
tutto bene?
Ciao.
Tutto bene, grazie.
Allora, io inizio subito con salutare i nuovi che sono Zuccarini, Mastro Marco, che non vedo, nessuno dei due ho visto, Patrizia Gregori, che ve l'ho presentato adesso. Pasqualito c'è, Giampiero,
Ciao.
eccolo anche lui, è un nuovo arrivato. Gloria Bubisutti non la vedo. Gloria Bubisutti è di Udine. Poi abbiamo due Moscatelli e Fringuelli che sono due Umbri. Abbiamo due Umbri non ci sono. Poi c'è Nicola Paniccio, che è abruzzese. Questi sono i nuovi entry di maggio. Abbiamo 12 partner nuovi, mese di maggio. Allora, la prima cosa, che poi dovrebbe essere la cosa più importante, magari la dico alla fine, con tanti esperti abbiamo stabilito un protocollo che dovrebbe essere inattaccabile. Come fare la 4.0 prima in studio e poi presso i clienti, cioè sostanzialmente la formazione per compilare il cruscotto, per alimentare il cruscotto, quindi la formazione e anche il lavoro rientra nella 4.0. Ok, faccio un esempio: in studio siamo in tre, il professionista è in grado ha le conoscenze, ha il background per poter formare, quindi il professionista e il costo orario dei due che stanno a sentirlo, generano un credito d'imposta. Ok? Questo credito d'imposta è al 50% del costo, quindi banalmente con pochissime attività si supera addirittura il costo del cruscotto, per cui si arriva ad avere il cruscotto gratis. Come faremo? Farò un kit, nel kit proprio ci sarà a prova di nonna quello che bisognerà fare, il tutto verrà certificato da una società di revisione, quindi tutto quello che noi faremo, ovviamente la formazione va fatta, bisognerà fare la rendicontazione, le firme, poi ci sarà la società di revisione che certifica che l'attività è stata fatta, a quel punto vi portate il 50% dei costi, vi riportate tutti quanti ad F24. A corroborare tutto faremo un libricino, tipo l'abecedario dell'economia aziendale, no? Proprio perché la formazione va fatta e quindi il libro e soprattutto tante ore di supporto video, quindi quando tu fai il docente, mentre fai la docenza fai vedere anche dei video, ok, che ti aiutano un po' come fanno i professori, che ti aiutano a quindi tutto questo materiale, queste attività produrranno un N di ore di formazione che porteranno a credito d'imposta. Non so se ci avevate mai pensato, quindi al di là del credito d'imposta sul costo secco, noi possiamo generare un tanto ristorno di costo perché è formazione per fare il controllo di gestione sui nostri studi. Non so se è chiaro, se qualcuno ha qualche dubbio. Quindi da oggi in poi, per chi fa questo, il costo del cruscotto, il costo della nostra avventura è gratuito, anzi si crea anche sicuramente il vantaggio in termini di credito d'imposta è superiore rispetto al costo. La stessa cosa è possibile farla tramite ognuno di noi ai nostri clienti, cioè io faccio la formazione in azienda, per chi di noi è accreditato anche il credito d'imposta. Questa formazione serve a creare degli skills, cioè delle competenze all'interno dell'azienda ai nostri clienti, e chi formeremo, tipo il responsabile amministrativo o altre persone, loro saranno in grado di fare la formazione 4.0 agli altri loro collaboratori, e quindi il 50% della formazione interna fatta dopo che noi abbiamo fatto la formazione per generare la competenza interna dell'azienda genera credito d'imposta. Quindi se avete dei clienti che ancora stanno lì a smenarsela, eccetera eccetera, gli possiamo fare anche questo servizio, ovviamente ce lo facciamo pagare, ma possiamo creargli della formazione 4.0, che sono chiaro con tutti, bisogna fare, non facciamo come quelli, ce n'è uno importante che va in giro che va dicendo si crea liquidità con la formazione 4.0, no, non si può creare liquidità, nel senso che tu impegni una risorsa che paghi 20 euro all'ora, se quella non lavora non può creare liquidità. Tu tramite la formazione 4.0 recuperi il 50% del costo della formazione, non è che crei. Poi se siamo bravi possiamo fare delle attività formative che servono, che rientrano nell'attività lavorativa, tipo la contabilizzazione dei costi rientra nella 4.0. insomma, questo è un filone che abbiamo aperto qui, metteremo a disposizione le persone, gli strumenti, in modo tale che dal punto di vista economico acquistare il cruscotto, ma soprattutto acquistare il servizio da parte dei nostri clienti verso di noi non costa niente, nel senso che loro ci pagano noi, ma poi hanno il ristoro del credito d'imposta. Va bene? Non so se è chiaro. Vi vedo perplessi. O non avete capito o vi ho stupito. Paola, ce l'hai silenziato, Paola?
Ci hai stupiti?
Bene. Mi fa piacere.
Sì, è chiaro.
Prima che arrivo con gli strumenti, col libro, con i video, intanto voi cominciate a parlarne con i clienti, capito? Cioè dite, guardate, se tu fai questo servizio con me non ti costa niente, perché poi lo recuperiamo con la 4.0, ok? Perché poi lì dipende da quante persone coinvolgiamo nella formazione, perché più ne coinvolgi più si crea il credito, ok? questo ve l'ho detto. Vi ricordo che vi ricordo che noi abbiamo la piattaforma Azi Video, adesso Alessandro ve la posta, che è gratuita, ci sono più di 200 video, quindi quanti di voi magari vogliono la sabato, la domenica, vi mettete le cuffiette e potete, eccolo qua, andando su questo sito potete farvi tanta formazione. Abbiamo fatto anche le serie, per esempio c'è la serie sul controllo e gestione, c'è la serie sulla barra scorcard, c'è la serie un po' come si vede Netflix, no? È un Netflix
uguale.
Come, Paola?
Tutto uguale, la stessa cosa.
No, vabbè.
Certo, no, ma infatti anch'io ormai la televisione detto, non la guardo più.
La formazione non è un Netflix che facciamo film, però. Quindi Azivide è uno strumento importante. Poi abbiamo i podcast su Apple e su Spotify. Adesso Alessandro vi riposta. Anche questo, se andate in macchina, andate.
Certo, bravo. Sì.
Ecco, vi mettete due belle cuffiette e potete sentirvi Azi Video, perché tutti i video di Azi Video, una volta ci cliccate, vanno su YouTube, quindi vi ascoltate. E vi potete anche sentire gli audio, che adesso Alessandro si trova il. Ecco, questo è il podcast di Apple. E, oppure andate su Spotify, c'è proprio il mio podcast. Quindi sono strumenti che servono ad aumentare questa cosa qui. Vi manderemo, ho già mandato, ma pochi hanno risposto, vi prego di aiutarci in questo. Vi abbiamo mandato il template per l'evento di Trento. Per chi non lo sapesse, il 1, 2, 3 e 4 settembre c'è la quinta convention del network in presenza a Trento. Noi siamo ospiti di Festi. Fra l'altro andiamo a visitare le cantine Ferrari e la grappa. Carmelo, come si chiama la grappa? Perché ha detto che è una grappa famosissima. Le cantine di una grappa famosissima. Perché nelle convention noi lavoriamo 2-3 ore al mattino, lavoriamo. Facciamo un po' di brainstorming fra di noi dalle 9 verso mezzogiorno, poi il pomeriggio è libero e quindi si cazzeggia fino alla sera. Ok? Questo è il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi non ci si annoia, ci si diverte. Si fa netto, si conoscono tante persone, sono nate delle bellissime amicizie / collaborazioni professionali, ok? Perché se tu nel mortaio non ci metti altro pepe da battere, alla fine batti sempre quello, il pepe finisce. Quindi un modo per ampliare le nostre attività è anche quello di intensificare le attività di contatto, di apertura, ok? Quindi vi manderemo un questionario, rispondete e lì si viene chiesto anche in linea di massima se uno partecipa oppure non partecipa, però è importante che lo sappiamo perché ci stiamo organizzando. Andiamo al cruscotto settimanale. Il primo cruscotto settimanale non è andato bene, nel senso che erano pochi quelli che l'hanno fatto, è una trentina, ma quelli che l'hanno fatto, una sola è riuscita a calcolare correttamente il margine di contribuzione e il reddito operativo. Ok? Adesso io non è che voglio darle sculacciate a destra e a sinistra, però parlando molto seriamente, siamo dei professionisti e non è possibile che con dei dati così elementari non si riesca a calcolare correttamente il margine di contribuzione e il reddito operativo. Ok? Quindi ed è questa la prova provata che bisogna mettercisi. Bisogna mettercisi, uno perché per fare business, ma due per migliorarci ognuno, ok? Quindi ogni settimana noi mandiamo il venerdì nella newsletter, noi tutti i venerdì mandiamo una newsletter del netto con tutte le informazioni. Chi non la dovesse ricevere, per favore mandate un messaggio a me o a Roberto Verducci, controlliamo se vi va nello spam, eccetera, eccetera. E lì c'è la soluzione del cruscotto della settimana prima, e c'è il cruscotto della settimana in corso. Domani vi arriverà la soluzione del cruscotto numero 2 e l'enigma del cruscotto numero 3. Domani l'enigma è un pochino più complicato, perché per esempio per immagini di contribuzione non faremo la media del quadrimestre, ma ci sarà da fare la distinta base, ok? Quindi una cosa che in azienda uno dovrebbe fare. È una cosa importante questa, perché vi permette di prendere mano sul cruscotto, di usarlo, di impratichirvi, ma soprattutto diventare bravi professionisti. anzi, i migliori professionisti, perché come sapete, bravi non basta più. Quindi mi raccomando, poi dulcis in fundo, prima di andare a fare la formazione, segnatevelo, il 9 e il 10, il 9 partiamo dalle 2 del pomeriggio, il 10 tutto il giorno, dalle 2 alle 18, dal 9 al 10, per noi partner, è prevista la trasmissione in streaming dell'evento che faremo in presenza a Fano, cioè chi sarà in presenza non è un partner, ma per tutti quanti noi, comodamente da casa, fruibile in diretta e anche on demand, ci sarà l'evento del commercialista strategico. La prima giornata aprirò io, poi ci sarà Massimo Cupola e ci sarà Marco Bettin di Tweppi, un esperto di processi e degli studi, perché l'obiettivo di questo evento è mettere al centro, analizzare perché i commercialisti non hanno mai tempo, perché gli studi non guadagnano, perché facciamo una vita di merda, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, se noi guardiamo il problema sempre dalla stessa parte, molto probabilmente ci mancano degli elementi per poterlo risolvere. È un modo per guardare il problema da altre angolazioni, coinvolgendo persone esperte da questo punto di vista. Ecco, Marco Bettin, per esempio, nei processi è il numero uno. Massimo Del Cubra, che è un nostro partner, è molto bravo sulla leadership e sulla delega. Poi il giorno dopo, la sera verrà Mirko, non verrà, ma si collegherà Mirko Gasparotto, perché vogliamo capire cosa vuole l'imprenditore. Ecco, Mirko verrà non come OSA, ma verrà come imprenditore e ci spiegherà perché oggi gli imprenditori ce l'hanno coi commercialisti, perché c'è una guerra fra imprenditori e commercialisti. Se io in ogni parte, chi ha visto le patenti d'impresa se ne è accorto, faccio sempre la domanda: chi è la persona che odiate di più in azienda? Chi è il professionista che odiate di più? È il commercialista. E non è possibile che ci sia questo rapporto, ok? Quindi ecco, sentiamo Gasparotto, poi il giorno dopo abbiamo un Trisdassi, la mattina ci sono io, il pomeriggio c'è Deepak Pant. Voi pensate, Deepak Pant per ogni intervento prende 15.000 euro, ok? È una persona che va a 15.000 euro all'intervento. È una persona straordinaria, forse uno dei più esperti al mondo in strategia, in sostenibilità, eccetera, eccetera. Siccome è amico mio e di Alberto, viene e soprattutto è uno che gli piace il vino e altre cose, quindi nelle Marche viene volentieri, lo ospitiamo, però ci fa questa lezione sulla strategia, su cosa dovremmo noi puntare in futuro per avere uno studio. Ecco, l'evento del 9 e del 10 è mettere al centro il futuro dei nostri studi. Ci interessa o no il futuro dei nostri studi? Se ci interessa dobbiamo partecipare. Se non ce la facciamo, ripeto, è in streaming per voi, se non ce la facciamo lo potete vedere in differita. Dopo c'è Stefano Marasca. Stefano è il presidente della IDEA, che è l'Associazione Nazionale dei 900 Professori di Economia Aziendale, quindi nell'ambito dell'economia aziendale il numero uno, il presidente oggi è Stefano Marasca. Anche qui fatalità fortunata, con Stefano siamo cresciuti insieme, abbiamo lavorato insieme, lavoriamo attualmente anche insieme. Sapete che è colui che tramite live ha creato un modello per la valutazione degli intangible, quindi lui in maniera scientifica è inoppugnabile, è inattaccabile, ti misura quanto vale un marchio, quanto vale un know-how, quanto vale un avviamento, quanto vale un brevetto, ok? E questa è come il metro di Parigi, lui è il punto di riferimento. E tolto il professor Baracca a New York sugli intangibili, Stefano è veramente un'eccellenza. E anche lui viene. Terzo, ultimo ma non ultimo, interverrà anche Alberto Bubbio. Ok? Quindi questo evento lo faremo poi una volta ogni 3 mesi. Per noi, perché bisogna farlo e ripeterlo. Questa volta vengono tutte e tre, non garantisco che le altre volte ci saranno tutte e tre, è fatto per non partner, perché è uno strumento per creare attenzione e quindi generare un po' di leading per noi, per trovare altri partner, però per noi che facciamo parte del network è importante e si può partecipare, ripeto, seguendolo in diretta da casa, con le cuffiette, oppure in differita. Allora, Antonio, è il 9-10 giugno, però il 9 partiamo alle 14 del pomeriggio, quindi è il 9 pomeriggio e il 10 tutto il giorno, ok? Bene, penso di aver finito l'argomento, adesso prendiamo le dolenti note. Non so se avete visto, l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a mandare le intimazioni ai nostri clienti. Addirittura abbiamo visto in 2-3 casi che l'INPS, non l'ADER, l'INPS ha scritto personalmente ai debitori, quindi ai nostri clienti, sottolineando il fatto che ci fosse una situazione conclamata di debitoria, che ci fosse una sistematicità di inadempimento, e quindi se non si provvede a pagare, l'INPS dice, è evidente lo stato di dissesto, facendo balenare la possibilità di fare una denuncia alla Procura della Repubblica. Ok? E a me è capitato, abbiamo attualmente un 182 ter numero 2 a Torino, dove all'azienda è stata notificata l'istanza di fallimento dalla Procura della Repubblica. Ok? Quindi stiamo correndo, eccetera, eccetera. Quindi è passata la bonaccia delle mancanze di intimazione, eccetera, eccetera, sono ripartite a testa bassa. Ok? E attenzione, perché dopo 5 giorni, senza preavviso, possono procedere al pignoramento dei conti correnti, perché non è tanto il problema di mettere l'ipoteca. Mettere l'ipoteca è un danno, certamente, ma non è. Ma pignorare il conto corrente, perché ADER ha l'anagrafica dei conti correnti aperti, significa di fatto bloccare l'attività. Cioè, se un cliente nostro prende domani mattina un pignoramento del conto corrente, è finito. Okay, perché non può più riscuotere, e quindi diventa un disastro. Se c'è qualche giacenza, se la prende l'Agenzia delle Entrate, cioè. Quindi bisogna avere una strategia. Probabilmente noi l'avevamo sempre detto che sarebbe successo, che sarebbero ripartiti, e che il servizio Soluzioni Crisi Aziendali, noi sapete, per chi non lo sa, abbiamo un servizio che si chiama Soluzioni Crisi Aziendali, che è al servizio di ognuno di voi, per cercare di, qualora voi aveste bisogno di supporto per seguire i vostri clienti, noi siamo a disposizione per supportarvi, per fare i piani di ristrutturazione, per fare i 180 lettere, cioè, Alessandro, metti in quel sito, per favore, soluzionicrisiaziendali.it. Quali sono le strategie che stiamo utilizzando? Ok? È chiaro che lo strumento ultimo che possiamo attuare è il 182 ter. Sapete che dopo il DL 118, dopo le modifiche di dicembre, il 182 ter e dopo soprattutto la circolare 34E, scrivi pure un po' 34E, Alessandro, circolare 34E del dicembre 2020, che vi invito ad andare a scaricare e leggervi, sono 30 pagine, quindi si legge bene, che è cristallina. Il problema del 182 ter è stato che fino ad oggi i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia di Riscossione, soprattutto dell'INPS, non si prendevano il rischio di firmare gli stralci. Ok? La circolare parla chiarissimo e dice che quando è evidente la convenienza della proposta del contribuente, del debitore, rispetto all'ipotesi fallimentare, l'agenzia deve accettare. Cioè, la situazione è questa: io ho un debito di 1 milione di euro. Ok? Se dichiarano fallimento, pagate le spese di procedura, messi a fila i precetti, i privilegi, lo Stato ottiene 100. Ok? Allora l'offerta io la faccio di 200, magari realizzata in 10 anni, perché viene prevista la possibilità di realizzare in 10 anni, quindi chiedo lo stralcio di 800.000 euro e la realizzazione in 10 anni di 200.000 euro. In questo caso l'offerta è sicuramente più conveniente rispetto all'ipotesi di fallimento, perché se fallisce non prende un euro. Io adesso ho detto 100 euro, ma io nelle mie 15 curatele non mi ricordo di aver fatto un piano di riparto a favore dell'Agenzia delle Entrate. Non me lo ricordo, mi ricordo piani di riparto a favore dei creditori ipotecari con il credito fondiario, ma non mi ricordo di aver dato soldi. Non so quanti di voi l'hanno fatto, ma è evidente che di fronte al fallimento l'INPS dell'Agenzia delle Entrate non becca un euro. Okay? Quindi la norma c'è. Che cosa bisogna fare? Bisogna fare un piano. Il piano deve essere asseverato da un revisore indipendente. Questa è la condizione che anche la circolare 34 mette. Cioè la circolare 34 dice: l'unica obiezione che potete porre è che il revisore non sia indipendente, cioè sia il commercialista, sia il fratello, sia Gino, no. Gino, spegni, ecco, bravo. Quindi se il revisore è indipendente, l'agenzia delle entrate non può dire niente. L'altro caso in cui l'agenzia si può opporre è che l'avvocazione esecutiva del fisco si deve opporre. Marco, per favore, fammi parlare e poi dopo scrivi, ok? Perché poi mettiamo esecutivo e fisco si deve proporre istanza sospensiva ex articolo 189 bis, è settimo comma, non è sesto ma è settimo comma, e poi non c'entra niente con questo che sto dicendo, perché il 182 bis è la cosa, e invece il 182 ter è un'altra cosa. È anche vero, perché se io presento l'istanza 182 ter, l'agenzia delle entrate non si muove, quindi non serve presentare il 182 bis settimo comma. Quello magari serve per i fornitori, per i dipendenti, per altre cose. Comunque, dicevo, l'altra situazione in cui l'agenzia delle entrate può rifiutare l'offerta è quando la società, il soggetto che presenta l'istanza, che presenta la proposta, è risultante da un'operazione di ristrutturazione, cioè una bad company. Sostanzialmente, se io 3 anni fa ho portato fuori con l'affitto d'azienda l'azienda e poi mi è rimasta la bad company e io faccio adesso la ristrutturazione sulla bad company, l'agenzia delle entrate si può rifiutare. Non vale come elemento di rifiuto il fatto che precedentemente il contribuente sia stato un debitore seriale, quello non conta niente, ok? Quello che conta è se l'azienda non è una bad company e se l'offerta è conveniente e se il revisore è indipendente, devono accettare l'offerta, ok? Ho detto che il punto da cui partire è fare un piano. Molto probabilmente il piano non è che si fa dalla sera alla mattina, il piano ci vorrà una decina di giorni. Ok, quindi magari all'inizio, se questa è la strada che si è scelto di percorrere, si fa una chiacchierata con ADER, si fa una chiacchierata con l'Agenzia delle Entrate, con l'INPS, e noi per esempio adesso, proprio ieri, Claudio Calini e Claudio Sabatini, con un cliente a cui l'INPS aveva scritto, hanno fatto una call, siamo in 3 a seguire la situazione. Fra l'altro, apro parentesi, quando si creano questi team di tutoraggio, di advisor per la soluzione delle crisi, vale come esperienza ai fini della maturazione delle 2 esperienze per l'iscrizione come esperto della composizione negoziata. Quindi, se uno dice, ma io come faccio? Ecco, partecipare anche a queste attività. Ieri proprio hanno fatto questo incontro, gli hanno spiegato, l'INPS ha detto, guardate, per noi per adesso basta che ci iniziate a pagare il corrente. Ok, prima avevano scritto che facevano denuncia al procuratore della Repubblica, poi parlando hanno detto iniziate a pagarci il corrente, sistemate i contributi a carico dei dipendenti, il 9 e 19, che quelli superati 10.000 euro sapete sono sottrazione, eccetera, eccetera. Quindi parlando si riesce a prendere tempo, si prende tempo, si fa il piano, lo si assevera, si fa la proposta, poi quando la proposta l'agenzia di entrata ha 90 giorni di tempo. O accetta, oppure se non dice niente e se non accetta, si raccoglie la proposta, la si mette dentro un ricorso per, ci vuole l'avvocato, un ricorso per omologa 182 bis, che all'interno è un 182 ter, il tribunale omologa con il cramdown, cioè forzatamente. Ci sono veramente decine di sentenze, almeno 30, di tribunali che hanno accettato, che hanno fatto l'omologa anche con il diniego dell'agenzia delle entrate e spesso quando non ci sono fatti. Quindi è un'attività che ormai si sta consolidando, la prassi anche all'interno dell'agenzia delle entrate vedo che è ormai una prassi, non dico normale, però è conosciuta. Io il primo che l'ho fatto nel 2013, il funzionario dell'agenzia delle entrate che se ne doveva occupare mi disse ma questo è un condono, cioè nemmeno lo sapeva qual era, ok? Quindi si sono fatti tanti passi avanti, c'è la normativa chiara, c'è la circolare 34, l'unico problema che rimane, sono curioso di vedere, noi abbiamo uno grosso adesso a Torino, 3.700.000 con Luca Peretto lo stiamo seguendo, 3.700.000 di debito, ne abbiamo offerti 800 in 6 anni, ok? E vediamo come va, quindi sono circa 2.900.000 di straccio, è l'unica soluzione, cioè l'unico piano che funziona è questo, Attenzione, il piano funziona perché? Perché l'azienda ha redditività, quindi è capace di stare in piedi, di mantenere i posti di lavoro, ma il fardello del debito che ha accumulato per arrivare fino ad oggi, 3 milioni e mezzo, è troppo grande e non potrà mai essere rimborsato con l'attuale liquidità. Quindi questo viene spiegato bene nel piano, viene spiegato bene, e l'assicuratore l'ha fatto bene, che è conveniente per lo Stato accettare questa offerta, perché qualora l'azienda fallisse zero, lì proprio fatto proprio i conteggi, zero per l'agenzia di entrate, quindi questi sono 800.000 euro che maturano, che vanno tutto quanto in più. Vale sia per omessi versamenti che imposte derivanti da avviso accertamento, vale per il debito, certamente, se l'avviso accertamento è passato in giudicato, che adesso presto andrà a cartella, quindi anche quello. A Parma c'è attaccato, veramente presentato domande, in un caso, Marco, non conosco la situazione, non so quello che avete fatto, ma andrebbe analizzato. Vabbè, io nei casi miei, quando abbiamo presentato l'istanza, nessuno si muove, anche perché è un atto grave, ok? E qualsiasi giudice delle esecuzioni te lo blocca. A proposito di giudice delle esecuzioni, chiaramente questo, come ho detto prima, è la cosa che posso sempre fare, no? È la cosa ultima, ok? È l'operazione. Vediamo se ci sono delle medicine, degli antibiotici che possiamo prendere per fronteggiare queste istanze, questi avvisi di sostanzialmente sono degli avvisi di pignoramento, perché sono delle vere e proprie, perché ti dicono se non paghi noi procediamo, ok? Allora dovete sapere che c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione, ormai questo è un indirizzo vecchio, ma adesso sezioni unite, dice che la notifica, qualsiasi notifica fatta a mezzo PEC, è valida solo se è possibile ricondurre al mittente della notifica. Cioè, io faccio una notifica a Leonardo Critone con una PEC mia, ok? Ma questo indirizzo PEC non è registrato nel... Sapete che c'è un pubblico registro, si chiama INIPEC, ok? Dove ad ogni soggetto giuridico, quindi persona fisica o persona giuridica, e anche ad ogni ente dello Stato, viene collegato il soggetto, quindi c'è l'indirizzo PEC di chi è. Quindi è chiaro che se mi arriva una notifica e sull'INIPEC c'è scritto che quella PEC è di Simone Brancozzi, la notifica è valida, ok? Ma se io ho aperto una PEC oggi e questa PEC dico io che è la mia, ma sul registro non c'è, la notifica non è valida, cioè la cartella è inesistente, non è che è nulla, è inesistente. Già vi vengo avanti, sappiate che anche avete fatto la realizzazione, anche avete fatto ricorso per impugnarla, anche avete fatto altre cose, cioè dimostrando di essere venuti a conoscenza della cartella, un documento inesistente non può essere mai sanato. Quindi, quando arriva l'ingiunzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, si deve fare l'autotutela, si scrivono due righe e si scrive in merito alla cartella numero di ingiunzione di pagamento, perché nell'ingiunzione, non so se l'avete vista, sono riepilogate tutte le cartelle scadute, ok? E quindi si dice, facendo riferimento a questo, si chiede l'esibizione della notifica, della prova della notifica, l'esibizione, ok? Perché poi vi possono anche chiamare. A quel punto, se vi danno, vi rispondono che vogliono la privacy, vogliono la procura, vogliono che eccetera eccetera, e dopodiché devono darvi la prova della notifica. Ora, nessuna, fino ad oggi, nessuna ADER ha l'indirizzo di PEC con cui hanno mandato le cartelle collegato al registro nazionale, per cui tu da quella cartella, da quella PEC, non sai chi te l'ha mandata, quindi la notifica è nulla. Ok? Fatto questo, se non ci rispondono o se ci dicono che la notifica non c'è, si fa un procedimento cautelare presso il Tribunale delle Esecuzioni, dicendo che c'è stata notificata un'intimazione, che non c'è la prova della notifica, e si va in tribunale perché? Perché è un atto successivo alla notifica della cartella. Siccome la cartella è un atto esecutivo, questo può essere impugnato, perché atto successivo l'intimazione, in tribunale, e chiedere in maniera preventiva e cautelativa la sospensione di quegli atti. Cioè praticamente il tribunale, capite, non la commissione tributaria, il tribunale. E la FIAT è che non costa niente, perché essendo cautelare non c'è bisogno di pagare il contributo unificato. Ok? Fatto questo, si fa ricorso anche in commissione tributaria come unico motivo l'assenza di notifica. Può capitarci qualche imposta che, di cui sono passati già 6 anni o 7 anni, per cui annullando la cartella si trascina anche l'annullamento del ruolo e quindi l'Agenzia delle Entrate non sarebbe più in grado di rimetterla, di rimettere, perché i tempi sarebbero trascorsi per quella lì. Quindi sostanzialmente annulliamo tutto. Questo sono le due strategie che vi consiglio di attuare. Quindi se ci sono dei clienti che vengono in questi giorni attaccati diretti dall'Agenzia delle Entrate e queste cose qui, la prima cosa che bisogna fare, appunto, autotutela, e vedere se è stata fatta notifica, anche la notifica cartacea, perché poi si devono ritrovare la relata di notifica. Quindi la prima cosa è chiedere in autotutela l'esibizione della cosa. Se non ve la danno, subito ricorso tramite avvocato al giudice delle esecuzioni per la sospensiva dell'atto, ok? Dell'atto esecutivo, perché vi ricordo, la cartella, passati 60 giorni, è atto esecutivo, cioè come un pignoramento. Okay? È come la notifica di un pignoramento, è un precetto, ecco, non mi viene il termine, la cartella è un precetto, quindi siccome è un precetto io vado al giudice di esecuzioni a chiedere in maniera preventiva l'annullamento del precetto, perché secondo me è nullo in quanto carente di notifica. Perché non mi è chiaro, Gino Manoni? Allora, tutte le PEC sono registrate in un pubblico registro. Marco, per favore, se tu scrivi e io parlo, poi è un casino, no? La transizione fiscale l'ho spiegata prima. Non dico, visto che. Ma la transazione fiscale si può fare anche per 10.000 euro, si fa la richiesta, perché non si può fare per 500.000 euro? Questo non è vero. Chiaro che c'è anche il costo del professionista, no? Quindi tu pagherai, però anche per 10.000 euro si può fare. Allora, dicevo...
scusa un attimo, non ti interrompo, no, mi PEC, conosco bene, no. Tutto, ciao. Come passato, no?
Un attimo, che sto male sul caso.
Ah, mi spiace. Mi hai detto se lo potevi passare.
Allora, dicevo che se tu mandi una PEC, non è valida se non c'è dietro la possibilità per chi riceve la PEC di sapere il soggetto giuridico che ha mandato la PEC. Mi segui? Cioè, se io ti mando la PEC, devi essere sicuro che la PEC che ti ho mandato io sia mia. Come fai a saperlo? Perché io posso andare su Aruba, registro Simone, tu puoi andare su Aruba, registri Simone Brancozzi, @aruba.it, tu ti fai la PEC tua, Gino Manoni, col nome mio, ok? Questo si può fare, però occorre la contemporanea iscrizione della PEC agganciata al mio nome. Quindi se io dalla PEC che mi arriva non riesco a risalire al mittente della comunicazione, la comunicazione è nulla. Ma se ci pensate un attimo, non può essere diversamente, no? Perché se no uno comincia a registrarsi le PEC e poi manda le PEC a destra e a sinistra e dice ti chiedo i soldi, eccetera. Quindi questa è una cosa fondamentale. Ok? Filippo, 2 minuti ti faccio concludere, così ti lascio anche più tempo, capito? C'è Filippo Amadei che deve presentarsi e quindi presenterà lui, la sua azienda, il suo studio.
Tranquillo, eccetera. Simone, era solo per capire, grazie mille.
Scusami, no, era perché guarda, vedi, alla fine ci sono sempre più persone. Avessi parlato prima, c'erano 40 persone di meno.
Ok. Va bene, tranquillo, grazie.
Prego. E quindi ecco, non so se è chiaro questa cosa. Va bene, poi se avete bisogno mi chiamate e la facciamo a quattro mani questa cosa. Ci stiamo lavorando in una quindicina, c'è Marco Gabrielli, c'è Claudio Calini, ci sto io, siamo parecchi a lavorare su questa cosa. Soprattutto abbiamo, adesso non perché è mio fratello, ma abbiamo un fenomeno in procedura di diritto civile che è mio fratello Domenico, che fa l'avvocato, che queste cose le sta portando in tutta Italia e i riscontri sono che i giudici di esecuzioni bloccano le cartelle, le sospendono. come si chiama?
No, Simone, è chiaro, cioè
Allora,
la procedura.
I registri, chiamalo precisamente IPA e Regind. Adesso ve li scrivo. Allora, devono essere registrati, ho detto una cazzata, no su INIPEC, ma su IPA e Regind. Questi sono i registri ufficiali. Adesso Alessandro ve lo sta scrivendo. Quindi prendete la cartella notificata via PEC, vedete l'indirizzo PEC, andate su IPA e su Regind e vedete se quell'indirizzo è registrato. Se non è registrato, la cartella è inesistente. Quindi, come mai sorta? Ecco, Regind PEC e registro IPA. Ok? Che mi dicevi, Gino?
No, no, mi dicevo, era chiaro, è la procedura che è affascinante quello che stai dicendo, perché ma non ci avevo
Per me è
mai
affascinante,
minimamente pensato.
è logico, perché se ti arriva una notifica, allora quando ti arriva una notifica, davanti c'è la persona, se te la porto via PEC, la PEC deve dirmi di chi è. La
Perfetto.
Cassazione, quando ha detto del PDF, ha detto la storia del P7M è una puttanata, ok, va bene anche la fotocopia, a condizione che la fotocopia sia inclusa in una PEC. Mandata dal mittente, Agenzia delle Entrate, cioè tu devi avere la possibilità di sapere chi ti ha mandato quella fotocopia. Perché se io te la mando in un indirizzo che a cui non ce la faccio sapere chi è una fotocopia, non vale. Ecco perché vale il P7M in quel caso lì. Quindi
Sì,
c'è anche
chiaro.
questo, che hanno notificato da un indirizzo non registrato su IPA e su Regind. Una fotocopia. Avessero mandato il P7M sarebbe valido. Questa è una sentenza a sezioni unite. Ok? Ripeto che i giudici di esecuzione stanno portando avanti. Se non avete altre domande e appunto se avete problemi mi chiamate, studiatevi il sito soluzionicrisiaziendali.it, quello che vi ha dato Alessandro, ripeto Alessandro, do la parola a Filippo Amadei che si presenta. Puoi
Scusa, si può sapere, si può conoscere il numero della, il no, il numero della sentenza?
Te lo mando,
Ok, grazie.
mandami un messaggino domani per ricordarmi, te lo mando. Vai Filippo.
Dai, buongiorno. Se
Aspetta,
riesci.
aspetta, scusa Filippo, scusa, Giuseppe Moretta. Mi sono perso un passaggio forse importante. Non c'è chiaramente un limite minimo per trattare con ADEM, se ovviamente una proposta di transizione. L'idea del progetto esecutivo sugli uffici in arrivo questi giorni, possiamo attivare. Ecco, Giuseppe, è quello che ti ho detto. Allora, prima di tutto, io ti dico quello che faccio io. La prima cosa, vado a controllare le cartelle e l'indirizzo PEC delle cartelle e controllo se c'è la correlazione fra l'indirizzo e il soggetto che l'ha mandata. Se non c'è, faccio l'autotutela e poi chiedo all'avvocato di fare istanza al giudice di esecuzione per sospendere le cartelle. Dopodiché raccolgo tutto e vado in commissione tributaria, anche mettendoci la sospensione del tribunale. Poi voglio vedere un giudice tributario che dà torto a un tribunale. Primo. Se questa cosa invece non si può fare, se questa cosa non si può fare, non so per quale motivo, che la notifica è giusta, l'altra strada è il 182 ter che vi ho spiegato, che è la transazione fiscale. Ok? Spero di averti risposto, Giuseppe. Vai Filippo, adesso giuro non ti interrompo più. Hai
No, ma
guarda.
assolutamente, sono tutti argomenti molto interessanti. Ho 7 minuti? 5?
Quelli
Sì,
che
perché
vuoi,
sono
dai.
tutti stanchi.
Tu ce l'hai.
E mi riesci a far condividere che ho un paio di slide così riesco un po' a far
Adesso
capire meglio?
ti nomino amministratore. Fatto, vai.
Grazie, grazie. A posto. Ecco, se vedete le slide, mi confermate che le vedete?
Sì?
Ecco, allora io mi chiamo Filippo Amadei, piacere di conoscervi tutti, faccio parte del network. È interessante quello che ha detto Simone per quanto riguarda il tema del network, il tema di riuscire insomma ad allargare anche il ventaglio dei propri servizi per soddisfare meglio i propri clienti. Insomma, io mi trovo già a collaborare con alcuni studi commercialisti che sono dentro le aziende e l'imprenditore chiede al commercialista anche altre tematiche e chiede al commercialista di cui si fida tutta una serie, diciamo, di servizi che possono essere corollari alla sua attività. Questi servizi sono servizi proprio inerenti anche al tema della sostenibilità, della gestione del rischio e della legalità. Noi Come società siamo, diciamo, da 20 anni specializzati su queste tematiche e supportiamo le organizzazioni un po' in tutta Italia. Ci muoviamo io personalmente da 15 anni, Andrea Casadei, che insomma è il referente dell'azienda, il direttore, è da oltre 20 anni su questi temi. E facciamo solo questo, insomma, siamo partiti 20 anni fa quando già eravamo gli innovatori degli innovatori, quando in realtà molti ci prendevano per pazzi perché nel 2000 parlare di bilanci sociali, parlare di certificazione etica, parlare di gestione del rischio era qualcosa, sì, che era interessante, era innovativo, ma non toccava la dimensione della gestione dell'impresa di tutti i giorni. Oggi le cose sono cambiate e quindi noi alle imprese offriamo principalmente una serie di servizi che vi farò vedere, che possono essere interessanti perché noi vediamo che gli imprenditori li stanno chiedendo proprio alle vostre figure, alle vostre professionalità, perché sono servizi molto tangenti alle attività che sviluppate tutti i giorni e sicuramente possono ampliare il vostro parco servizi per dare ai clienti sempre, diciamo, dei servizi nuovi, quindi anche poter fare cross-selling. Principalmente gli imprenditori incominciano a chiedere un po' sul tema della sostenibilità, visto che ormai la sostenibilità è entrata ovunque, è entrata nel PNRR, è un obiettivo dell'Europa. Ci sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi molti imprenditori ci chiedono i bilanci sociali o di sostenibilità o anche queste comunicazioni non finanziarie che sono introdotte nel PNRR come criterio premiale. Quindi questo aspetto è un aspetto anche poi molto limitrofo ai, diciamo, bilanci di esercizio. Gli imprenditori chiedono un po' di andare oltre, di avere anche questi bilanci. Gli imprenditori inoltre ci chiedono il rating di legalità, che è un'attestazione rilasciata dall'autorità garante che concede premialità nei bandi e nei finanziamenti pubblici e soprattutto nei rapporti con le banche, perché le banche devono considerarlo per legge dando migliori condizioni di erogazione, e poi soprattutto ci chiedono informazioni sul tema del modello organizzativo 231, cioè quindi sulla gestione dei rischi, anche perché il modello 231 si aggancia a tutto il tema della crisi di impresa. Sulla gestione corretta di eventuali forme di rischio. Quindi questi aspetti sono tutti molto odierni. Velocemente, qualcuno mi può chiedere: ma cos'è il bilancio sociale di sostenibilità se non ne avete sentito parlare? Vabbè, in un asse che mette appunto l'obbligo di trasparenza da parte delle aziende e il coinvolgimento di quelli che sono gli stakeholder, che è un termine sempre più utilizzato in azienda. Quindi i dipendenti, le risorse umane, i fornitori, i clienti, la comunità, il bilancio civilistico che è obbligatorio per legge arriva a questo punto, cioè dice un po' qual è la performance economico-finanziaria. Però oggi si incominciano a chiedere anche tutta una serie di performance non finanziarie, le cosiddette ESG, che è un acronimo che sta per Environmental, Social and Governance, cioè performance anche ambientali, performance sull'impatto sociale, e sulla trasparenza e, diciamo, la durabilità della governance. E questo è un po' tutte le informazioni che vengono racchiuse nel bilancio di sostenibilità. Noi oggi ci troviamo a questo punto, cioè è questo percorso per cui già molte aziende ci chiedono questi bilanci, noi lavoriamo molto, ma perché c'è questa transizione? Perché ci sono tutti questi elementi, innanzitutto la carbon neutrality del 2050 col Green Deal europeo. Poi il nuovo piano di investimenti, il Next Generation EU, che è collegato al PNRR, il tema della sostenibilità è fondamentale. Questo piano degli investimenti ti rimballa la finanza. Infatti le nuove linee dell'EBA, che è l'istituto appunto, la Banca Centrale Europea, è detta delle nuove linee guida per cui le banche, per far accedere al credito le aziende, le dovranno valutare anche sotto gli aspetti ESG. In pratica, se un'azienda vuole un finanziamento per un progetto, dovrà anche specificare se quel progetto ha un impatto ambientale e più avrà un impatto ambientale, più pagherà il credito. Quindi tutti questi elementi, compreso anche i bandi del PNRR, danno una spinta al bilancio di sostenibilità non indifferente. Cioè, io collaboriamo già con studi commerciali che ci chiedono supporto perché ai loro clienti gli stanno chiedendo questi temi. Un po' perché le società sono spinte dai loro clienti, un po' perché partecipano a bandi pubblici e quindi avere questi strumenti significa avere maggiori punteggi nei bandi di gara, ormai questo siamo qui si sta trasformando in un siamo là, o bisogna anche implementare questo servizio. Quindi questo potrebbe essere sicuramente un servizio interessante per ampliare anche, diciamo, il vostro portafoglio di attività o da proporre ai vostri clienti, clienti diciamo più interessati che possono essere più sensibili a queste tematiche. I fattori ambientali, sociali e di governance sono questi, quindi il tema ambientale, cioè con l'inquinamento, il cambiamento climatico, la scarsità di risorse, i fattori sociali, cioè le condizioni di lavoro, il tema della salute e sicurezza, la privacy dei dati, adesso il tema delle pari opportunità che è entrato nell'articolo 47 del PNRR è fondamentale perché ci sono dei contributi per le aziende che sviluppano iniziative di pari opportunità, quindi il gender balance, più opportunità per le donne. Ecco, il tema della governance significa etica del business, indipendenza del consiglio, retribuzioni dei manager anche per quanto riguarda obiettivi sociali e ambientali, insomma significa anche un po' stabilità, trasparenza, il fatto che il CDA sia composto da persone che hanno una certa onorabilità, quindi questi sono i vari fattori. Quindi il primo servizio è il bilancio di sostenibilità. Il secondo è il tema del rating di legalità, molto interessante perché, come vi dicevo, è questa attestazione rilasciata dall'autorità garante della concorrenza del mercato che tramite un apposito formulario rilascia questo rating. Questo rating possono accedere le aziende che hanno un fatturato superiore ai 2 milioni di euro. Questo lo so che è uno sbarramento, è uno sbarramento previsto dalla legge. Ad oggi c'è sempre, diciamo, questo sbarramento per cui ancora le aziende che hanno meno di 2 milioni di euro e meno di 2 anni iscritte alla Camera di Commercio non lo possono ottenere. Ci sta lavorando sia la politica che le varie associazioni di categoria, vedremo cosa succede. Però ecco, le aziende che ottengono il rating, ci sono delle opportunità previste dalla legge. Prima di tutto, più punteggi nei bandi pubblici, più risorse nei bandi di finanziamento pubblico e migliori rapporti con le banche, perché le banche devono considerarli nelle opzioni di finanziamento e nella valutazione delle istruttorie. Quindi noi lavoriamo con tantissime aziende che, avendo affidamenti bancari, se hanno il rating di legalità pagano di meno questi affidamenti. Quindi sicuramente interessante. Il rating varia da 1 a 3 stelle, qui sorvoliamo un po' i vari livelli, però per dire che noi, da quando c'è il rating, perché il rating c'è dal 2013, abbiamo seguito più di 350 casi, io personalmente sono il referente di questo strumento nella mia azienda, seguo più di 350 aziende di tutti i settori e dimensioni in tutta Italia, da Bolzano a Catania, per darci un'idea. Quindi io faccio questo lavoro ogni giorno. L'ultimo tema molto interessante è la gestione del rischio, per cui c'è il mio collega Nicolò Calosso che dovrebbe essere collegato perché è il nostro esperto di modelli 231, aveva problemi di audio, vedo se riesce a parlare per questa slide o altrimenti parlerò io. Nicolò, mi senti?
Io vi sento, se mi sentite procedo.
Sì, io ti sento, lo sentite? Mi date un feedback per favore?
Filippo?
No, ti sento male, Filippo, Nicolò.
Filippo, sì, sì. Stanno chiedendo le slide, quindi manda anche una mail su cui ti possono contattare, magari postala.
Certo, la posto subito.
Poi sai che avete l'elenco dei partner, quindi hai tutte le mail, magari le puoi mandare a tutti.
Sì, certo. Adesso comunque posto... Va benissimo, e faccio velocissimamente il modello 231, perché Nicolò non lo sento, è un modello che riesce a anticipare i reati previsti dal decreto legislativo 231-2001, che diciamo è il decreto collegato alla cosiddetta responsabilità amministrativa a carico delle società. Significa in poche parole che prima del 2001, se una persona apicale o con collaborazione continuativa all'interno dell'impresa commetteva un reato a suo vantaggio, che potesse essere diciamo di un reato societario, che poteva essere di falsa fatturazione o anche di corruzione o sul tema della salute e sicurezza o ambientale, pagava solamente lui perché aveva una procedura penale. Dal 2001, se l'azienda viene insomma dimostrato che l'azienda ha avuto un beneficio a seguito di questo reato, viene diciamo indagata probabilmente anche l'azienda e ha una serie di ammende importanti. avere un modello di gestione dei rischi 231 è un'assicurazione che permette di poterla sgravare in sede giurisdizionale, penale, dalle accuse, per cui insomma è una cosa abbastanza importante. E questo, questa adozione di questo modello 231 consente quindi una difesa da parte di numerose tipologie di reati, come un'assicurazione. È un'assicurazione che poi molte aziende la fanno prima, si pentono di pagare, poi quando succede qualcosa sono contente. Per cui, insomma, già molte aziende ci chiedono questi aspetti. È importante considerare anche il fatto che il modello 231, una volta attuato, necessita l'attuazione di un organismo di vigilanza, ma soprattutto che il tema del modello 231 va anche a connettersi profondamente col tema dell'articolo 2086 del Codice Civile, comma 2, riguardante la continuità aziendale e gli assetti organizzativi, per cui si dice in quest'articolo che l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rivelazione tempestiva delle crisi di impresa. Per cui un modello organizzativo 231 è un modello che può ottemperare a questo articolo, e inoltre avere un modello organizzativo aumenta il rating di legalità di cui ci siamo parlati. Per cui, diciamo, questi servizi sono dei servizi profondamente connessi che possono essere adatti a varie tipologie di imprese. Quindi, poi su questo tema vi dico già che organizzeremo un webinar più approfondito, perché ormai il tempo a mia disposizione è finita e immagino che siate tutti stanchi. Faremo un webinar in cui parleremo dei punti principali del modello e dei vantaggi, dei rischi della mancata adozione e dei benefici. Poi riceverete appunto un'email con link per accedere prossimamente, per dire che faremo un webinar approfondito su questi temi. Chi vorrà seguirci, siamo ben contenti. Questi sono alcuni dei nostri clienti. Vedete dei clienti grandi come il CONI o il Ministero e dei clienti più piccoli, per dirvi che in realtà noi come società copriamo tutte le tipologie di clienti, dai clienti che hanno un fatturato da 500.000 a 100 milioni di euro. Lavoriamo con tutti i settori e le dimensioni. Perché? Perché la sostenibilità è trasversale. La sostenibilità la fa un'azienda che lavora nell'edilizia, ma la fa anche un'azienda che lavora nell'informatica. La fa l'azienda che lavora nel comparto alimentare, come la fa l'azienda che lavora, ad esempio, nel comparto immobiliare. Insomma, la sostenibilità tocca un po' tutti. E quindi, ecco, noi abbiamo varie tipologie di clienti. Adesso interrompo la condivisione, questo sui nostri contatti. La nostra mail è segreteria@bilanciarsi.it. Interrompo la condivisione e la scrivo anche all'interno della chat, e niente, per chi fosse comunque interessato, siamo qui. Adesso vi scrivo l'email.
Grazie Filippo,
grazie mille.
Questo che ha fatto Filippo lo potete fare ognuno di voi, quindi presentarvi e poi organizzare dei webinar. I webinar li organizziamo noi, nel senso che mettiamo a disposizione la piattaforma, facciamo gli inviti, ci pensa Roberto Bertucci a fare questa cosa. A proposito, ricordatevi che tutte le riunioni del network sono registrate, e se andate sul sito Consulente Aziendale d'Italia nell'area e-learning con la password consulenti potete rivedervele sempre. Ok, questa è una cosa importante. Due parole sulla 231 e sul reddito di legalità. La bala scorcata e il cruscotto da solo sicuramente non fa un adeguato assetto, diciamo che è una bella botta. La 231 da sola non fa un adeguato assetto, quindi ecco che quindi laddove questo per cultura personale di tutti, cioè un adeguato assetto è un assetto adeguato, quindi ci vuole la 231, ci vuole il reddito di legalità, ci vuole la misurazione della continuità aziendale fatta con la balance scorecard, eccetera eccetera. Questo nell'interesse, non tanto perché c'è la norma, ma nell'interesse dell'imprenditore e dell'impresa. Ok, bene. Io credo che abbiamo finito, grazie Filippo.
Grazie a voi, poi condivideremo le slide così le avete.
Andrea, come al solito, non c'è.
Certo, poi ci aggiorniamo, insomma, siamo sempre qua come tutti.
Ok.
Vi ringrazio.
Grande abbraccio, salutiamoci tutti, salutiamoci, ciao a tutti.
Ciao.
E ci vediamo, ecco, alla prossima.
Ciao a tutti.
Ci vediamo l'8 per
tutti. Grazie a tutti. Buona serata.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.